Allora riprendiamo a pagina 13, abbiamo i frutti, dopo che abbiamo esaminato questa mattina i tre fiat, i messaggi del Signore, l'offerta del dono, la richiesta trepidante della nostra risposta, adesso guardiamo un attimo quali sono i frutti. I frutti della redenzione sono la partecipazione alla santità di Dio. Siate santi perché io il Signore vostro Dio vostro sono santo, ci diceva il Levitico 19. E questa era caparra della redenzione, perché questo siate santi veniva detto prima del sacrificio di Cristo, quindi prima della possibilità reale di essere santi e di entrare nel paradiso. Però veniva già detto perché in vista del sacrificio di Cristo c'era questa caparra. Santi, santo significa separato dal male, dalla corruzione, dalla caducità, dal peccato, eccetera. Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 5. Se Dio è amore e Dio è perfetto, la perfezione consiste nell'essere amore. E questo essere amore, diventare amore, è possibile realmente in maniera compiuta soltanto nella divina volontà, e qui è caparra della divina volontà dataci nel Vangelo. Il frutto del divino volere è la partecipazione alla divinità di Dio. Dicevo prima con un fratello che stavamo parlando appunto di questa differenza. Nel cammino normale cristiano noi possiamo partecipare all'umanità del Signore, siamo invitati a questo, appunto a diventare santi, seguendo le sue orme, i suoi passi, i suoi gesti, i suoi sentimenti, di Gesù Cristo uomo, e ne abbiamo da fare. Ma nella divina volontà seguiamo Gesù Cristo uomo e Gesù Cristo Dio. E questa è una differenza enorme, perché oltre a partecipare della santità, partecipiamo della divinità di Dio, cioè alla vita stessa di Dio nella Santissima Trinità, come Maria, che è Dio per grazia, con tutta la potenza di bene che possiamo immaginare. Maria ci diceva nel 2007, solo chi ha generato Cristo nell'anima per la fede e nella carne per la divina volontà può essere figlio del divin volere, come Gesù, assumendo la forma umana e divina. E deve volere questo, tutta la forma. C'era un vescovo a Chiavari un po' di anni fa che teneva un incontro per i seminaristi, è stata una cosa bellissima. Io ho chiesto di starmene in un angolino ad ascoltare in fondo, zitta zitta, se mi lasciava, e lui mi ha detto di sì. E loro avevano tanti libri, studiavano tante cose belle, no? E lui a un certo punto ha detto, vanno bene tutte quelle cose lì, però ricordatevi che quello che è importante, la formazione vuol dire assumere la forma umana e divina di Cristo. Tutto il resto è di più, va bene, serve, però la forma umana e divina di Cristo. Mi ricordo sempre, perché mi era piaciuto tantissimo, poi gli avevo regalato la coroncina di una volontà e vabbè, era stato un bel incontro. Come dici, padre?
No, dicevo grazie perché ho fatto 70 esami.
Che c'è?
Giusto bene.
Che c'è?
Non uno, 70.
Ma il Signore ci diceva una volta, non per svalutare i tuoi esami,
no,
che non ha bisogno, l'umanità non ha bisogno di cose imparate nei libri, neanche sacri, ma di sangue caldo che scorra nei figli e parli del figlio e porti al padre. Sto dicendo da memoria perché non ce l'ho davanti il messaggio, però lo devo ridire. Ecco, il Signore non ha bisogno di cose, il mondo non ha bisogno di cose imparate sui libri, neanche sacri, ma ha bisogno di figli nei quali scorre il sangue del figlio e porti al padre. Chiaro? con questo non si vogliono svalutare i libri sacri, neanche gli studi di Padre Luca, per carità, però c'è l'essenziale e poi c'è anche tutto il resto che è importante.
Ma sei cavata.
Allora, i mezzi, siamo i mezzi, i beni della redenzione come fondamento, che sono i sacramenti, la parola di Dio ovviamente, e poi la consacrazione alla divina volontà, la preghiera e la vita nella divina volontà che investe di bene l'umanità intera, di ogni tempo e di ogni spazio, essendo per sua natura infinita ed eterna. Allora, ce lo ridiciamo questo, la preghiera e la vita, cioè quei gesti anche piccoli di cui parlavamo stamattina, no? Che diventano grandi, che diventano enormi, infiniti, che diventano divini, vissuti nel divin volere, investono di bene l'umanità intera, di ogni tempo e di ogni spazio, essendo per sua natura la divina volontà infinita ed eterna. Ci diceva il Signore che quella preghiera che facciamo nel divino volere investe tutta l'umanità, poi ognuno ne riceve il beneficio anche in base alla sua apertura, alla sua disposizione, alla sua, perché se diluvia non si bagnano tutti, quelli che aprono l'ombrello restano asciutti. Allora la grazia scende su tutti, però c'è anche quello spazio della libertà personale che ti invita ad accoglierla, ma non sei obbligato. Signore, è libertà sconfinata. Purtroppo il nemico non è così, quando ti acchiappa è difficile poi liberarsi, mentre invece l'amore di Dio ci dà questa libertà così grande che magari a volte non vorremmo neanche che fosse così grande, però per lui ci vuole liberi, perché senza libertà non c'è amore. E allora in qualsiasi momento tu lo puoi rifiutare, e questo è un dramma, perché sarebbe bello che non fosse possibile, ma non sarebbe più amore, come dice lui. E allora se la rischia, arrischia di lasciarci totalmente liberi perché vuole essere amato, non ci vuole per forza, perché abbiamo paura, perché siamo costretti, perché abbiamo paura dell'inferno piuttosto che di altre cose, no, ci vuole solo per amore. E allora l'amore senza libertà non esiste. Con la volontà di Dio nell'uomo cambia radicalmente la mentalità, certo. La volontà umana, anche santa, cede il passo per immolarsi sull'altare della divina volontà, cede tutti i suoi diritti e acquista diritti divini. È un bel cambio, vero? Nulla parte più dal basso per arrampicarsi verso il cielo, tutto parte dal cielo che scende a farsi dono, che trasforma in Dio. E Maria disse: avvenga. Quando abbiamo fatto queste preghiere, stamattina abbiamo fatto l'atto preventivo insieme, vero? Ecco, questa preghiera è stata scritta da poco, c'è un paio d'anni questa cosa qua, non lo so. Però sono anni che parliamo e che di fare l'atto preventivo nel Fiat del mattino, e ne parliamo appunto dell'essenza del discorso. E non l'avevo mai scritta, proprio anche perché mi sembrava bello, insomma, che ognuno avesse capito cosa voleva dire e poi le esprimesse con le sue parole davanti al Signore, a modo suo, rimanendo nello spirito di questa preghiera. Però purtroppo non è andata così, perché tanti invece non avevano recepito bene questo discorso. E allora è capitato appunto di verificare questo, poi il Signore ha chiesto di scriverla ed è venuta fuori questa. Dopo che l'abbiamo scritta e comunicata e data ai fratelli eccetera, ah, che bello, era proprio quello che ci occorreva. Dico, ma si sapeva che cosa voleva dire da tanto tempo, eppure formalizzata così con queste parole sembrava una cosa nuova, non so come dirci, no? E quindi io cerco di comunicare l'essenza perché ognuno possa esprimere il suo cuore, però poi forse anche le parole ci aiutano. E lo stesso è successo col saluto della sera che abbiate visto forse sul foglietto e con la preghiera allo spirito che c'è dietro, che noi preghiamo sempre prima di cominciare le preghiere. Non so se l'avete vista questa, che dice: Spirito di Dio che sei Dio, fondimi nel divino volere, vieni a pregare in me la preghiera che giunge al cuore del Padre, nel nome del Figlio che adoriamo in Gesù Cristo, nella tua grazia, con l'intercessione della Celeste Madre, Fiat. Ma noi sappiamo bene che dobbiamo pregare nello Spirito. Quando ci è stato chiesto nel Vangelo che Dio vuole essere adorato in Spirito e verità, vuol dire che dobbiamo pregare per mezzo dello Spirito nel nome di Gesù Cristo, che è la verità. E allora, però magari qualche volta non ci ricordiamo di invitare lo Spirito a venire a pregare in noi, perché senza di Lui noi non siamo capaci di pregare. Non sappiamo neanche che cosa è conveniente credere, ci dice la parola di Dio, vero? E allora lo Spirito invece, che viene in noi, nella divina volontà invocato, ecco che prega quella preghiera che è gradita al Padre, che noi facciamo nel nome del Figlio, nella verità. Questo Figlio che noi adoriamo in Gesù Cristo, nella grazia dello Spirito. E poi sempre con l'intercessione della nostra Santissima Mamma. Va bene, siamo andati qua. Dunque, prima dell'adorazione abbiamo ancora un momentino. Alla luce delle nuove cose che ci siamo detti, delle preghiere che abbiamo fatto, della riflessione, se c'è qualche fratello o sorella che desidera fare ancora una domanda, una sottolineatura, un dubbio da chiarire, lo faccia. Non ci sono domande sciocche, sorella mia. Dunque, no, non è sciocca. Questo è Gesù Sindone. Quel Gesù che tanti anni fa mi ha detto: quello sono io, prima, quando c'erano tutte le diatribe, se è vera o non è vera, eccetera, no? E del quale mi era stato regalato da una cara persona morta in odore di santità un quadro che io conservo gelosamente in ufficio e davanti al quale ho pregato tanto. Sono successe tante belle cose, insomma è diventato il nostro Gesù, che è chiaro che non è solo nostro, il Gesù di tutti, ma noi abbiamo soprattutto, diciamo, adottato questa immagine bellissima, e lo vedete che c'è anche sul libro, in tanti altri libri, abbiamo fatto fare anche un telone che ci portiamo in giro nelle chiese dove andiamo a fare i ritiri, qui purtroppo no perché siamo in treno, altrimenti l'avremmo avuto da esporre, no? Beh, questa è la nostra Madonna che avete già visto stamattina, che è stata dipinta per noi da un amico, l'ho detto a qualcuno, adesso non so più chi, a voi. La Madonna ha voluto questa immagine e questo nostro carissimo amico, che aveva già 80 anni, la cataratta e la mano che tremava, ha dipinto la Madonna, sì. E questa è la spiegazione, va bene? Fatti sentire.
Il marito è tutto questo che fa? Sta lì a guardarci?
No, quello non sta mai in vacanza. Non ci sono ferie né domeniche né riposo, niente. Lui fa il suo lavoro. Ma a noi non ci interessa niente, perché lui fa il suo lavoro, ma nella divina volontà non può entrarci. Perché la divina volontà è luce e come si avvicina viene riconosciuto, sbugiardato e ridicolizzato, quindi sta alla larga. Naturalmente cerca di dare dei disturbi come può, e l'importante è non temerlo, non entrare mai in dialogo con lui. E stare col Signore, il modo migliore per difendersi dal male è vivere nel bene, fare il bene. Allora neanche lo pensi, certo. Preghi e aiuti perché il mondo ne ha bisogno, però i figli del divino volere non hanno niente da temere. Certo che esiste, anzi è bene saperlo, perché
non è mica lui.
Certamente, certo, però no, averne paura, quello no. Altro?
Pensavo che questa mattina
sì.
noi abbiamo tante, riceviamo tante intenzioni per gli altri. Allora mi domandavo come fare la preghiera di intercessione
nel Fiat, che copre, scusa, che copre tutti. Poi dopo si fa anche nello specifico, cioè la preghiera nella Divina Volontà. Io faccio un piccolo esempio, non so se può servire, per esempio quando c'è la messa, c'è il calice, no? Mettono il calice prima di tutto il regno della Divina Volontà, che venga presto, comincino così in terra. Poi la conversione dei peccatori, la liberazione degli oppressi, la guarigione degli ammalati, il soccorso ai miseri e la semina nelle intelligenze di tutta l'umanità, della sapienza e della carità in ogni cuore, perché ognuno possa scegliere la giustizia e la pace. Poi ci sono quei casi specifici, e sono tanti come dici tu, che hanno chiesto una preghiera particolare e li inserisci sempre nella Divina Volontà, che per quanto tu lo faccia particolare diventa sempre generale, perché non si può fermare su uno. La preghiera nel Fiat non si ferma mai su una persona sola, anche se nomini una persona, questa preghiera poi dopo esplode in mille direzioni a beneficio di un'infinità di creature, secondo il dono di misericordia del Signore che solo Lui sa. Va bene. Altre cose? Chiara, vedi, imparo anch'io.
Ma in realtà però consigli di fare, cominciare di una piccola preghiera.
Dunque, mi sembra una buona domanda anche pratica, no? Di raccogliersi col Signore, di dire se vuoi, eccomi, sono disponibile a questo. Puoi pregare le preghiere della volontà certamente e lasciarlo lavorare, perché poi fa tutto lui. Soprattutto all'inizio, poi, ma poi sempre si fa insieme, comunque è sempre lui. Quando gli hai dato la tua disponibilità, sta tranquillo che disoccupato non rimani, e vedi nell'esperienza che cosa succede, e più fai esperienza e più puoi camminare, e poi è bello, è così bello che dopo che hai fatto quel che passo non vuoi più fare nient'altro. Però bisogna fidarsi, crederci e fare appunto questa esperienza che poi ti rimane anche nella memoria e quindi ti ricordi di tutto quello. Però questi passi bisogna farli, se no uno rimane sulla soglia a guardare e dice ma sarà o non sarà, chi lo sa, ma se non entro non lo so, non lo vedo e non lo sperimento.
Allora io ho parlato poco, sacerdote, avrei potuto parlare di più, ma non è il fatto che scelgo di parlare poco, perché ovviamente vi faccio capire l'esperienza di Aurora. Il fatto che mi sono messo da parte è proprio perché è importante partire alla base dell'esperienza della Divina Volontà, che sinceramente io ho iniziato da solo, e poi con Aurora invece si è praticamente più concretizzata. La lettura dei libri della Luisa Piccarreta, sono 36 volumi, ma nella mia mente malata io l'avevo già letti 3 volte, però non bastava questo, perché era sempre una mentalità, un'intelligenza che andava avanti ma non l'esperienza. Gli scritti invece di Aurora, io ho preso un libro come questo, lo apro a caso, la prima frase fu quella che stranamente viene fuori e dice che guardando l'ostia il Signore mi ha detto portameli tutti a me, cioè tutte le persone del mondo, mi disse, è come se l'avesse detto a me in quel momento, mi ha bucato il cuore, e lì ho capito che dovevo rendere più semplice il mio stare con il Signore, perché per me è facile dire le cose intellettive che piacciono a tutti, no? Perché se noi parliamo del Signore, allora dobbiamo sapere scientificamente cosa dice un versetto della Bibbia, come viene fuori, come lo possiamo mettere in pratica. Ma la vita affettiva è quella invece di separazione, che è quella appunto della santità, la consacrazione, facciamo più fatica. Noi dobbiamo mischiare le nostre cose con le cose del Signore. Mentre adesso, con questo ritiro, tutto quello che noi abbiamo, mettendolo nella Divina Volontà, ecco che cambia, e ogni cosa non è più lontana o fa parte di un altro mondo, ma è del mondo insieme mio e del Signore, che però è anche il mondo di tutti, e non solo,
poiché il Signore non fa cose piccole, e allora diventa per tutti, e quindi costruisco già il regno. Tutte le mie cose, entrando nel mondo di Gesù, sono tutte importanti e tutti avranno una luce diversa, oltre ad avere un risultato diverso. Allora, gli scritti di Aurora sono molto più semplici nel vivere quotidianamente la Divina Volontà. Allora, la Divina Volontà, al mattino si legge l'atto preventivo, perché ogni atto della mia giornata sia fatto nella Divina Volontà. Quindi tutto, prendere l'autobus, mangiare, bere, vestirsi, qualsiasi cosa è importante, curare il bambino, parlarci, scegliere appunto, non so, per dire le informazioni. Qualsiasi cosa è importante, il tutto è diventa però nel Divin Volere potenza molteplice di grazia per me e per gli altri, ed è il dono in sé. Perché per il resto questo discorso si può fare anche con il cristianesimo normale, no? Mettere tutto nel Signore. E che però non abbiamo questa profondità nel cristianesimo normale così forte come c'è nel Divin Volere. È così vera, sentita interiormente, come c'è nella Divina Volontà. Non che quello di prima sia sbagliato, ma il Signore ci fa fare un passo in più per aiutarci a vivere pienamente quello che noi viviamo già, capito?
No, volevo dire solo che il Divin Volere, rispetto al cristianesimo normale, come diceva lui, sta come le radici stanno al frutto. Ci sono le radici, c'è la pianta e poi sono i frutti. Allora tutto, abbiamo visto quei tre Fiat, che tutto era finalizzato ai tempi dei frutti, ma naturalmente non ci sarebbero frutti se non ci fosse la pianta, se non ci fossero state le radici. Allora non c'è nessuna separazione, c'è una continuità.
Bene, volevo dire l'ultima cosa. Allora, fare il sacerdote nella Divina Volontà e vivere la Divina Volontà come sacerdote non è per tutti, o tutti non ancora lo conoscono, e quindi non è semplice, alla lunga non è facile, e quindi anche il fatto che, per esempio, la teologia che uno ha vissuto per ora, in 70 esami, ora anche la tesi, non è che la elimino,
no,
è che la devo rivalorizzare e ristudiare con una luce diversa. Perché quando parliamo della sapienza, conoscendo il libro della sapienza, come è stato costruito, vissuto, come è distribuito all'interno, però nella Divina Volontà quelle parole lì hanno una luce diversa, totalmente, capito? Io come se vedessi altre cose in più che prima non avevo visto, se non attraverso, così è come la Bibbia. La Bibbia letta nella Divina Volontà ha una luce diversa, completamente.
È come il mare, se ci nuoto in superficie è un conto, se vado sotto con la mascherina vedo qualche pescetto, e se vado molto sotto vedo ancora delle cose meravigliose che non avrei mai visto prima, no?
Sì, sì.
È un discorso di approfondimento.